Un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova puntata, la settima puntata del 2 novembre a tutto campo. Sono Giancarlo Enrico che vi parla e questa è una puntata un po' particolare perché sapete che a tutto campo si occupa di tutti gli sport, ma quest'oggi sarà una puntata speciale, chiamiamo una delle tante che cercherò di fare, perché parleremo solo di uno sport, parleremo di calcio, ma soprattutto parleremo di settore giovanile, il così tanto importante settore giovanile, con tutte quelle che possono essere le ricadute nei confronti del calcio maggiore e soprattutto della nazionale. Lo faremo con due ospiti di riguardo, con due ospiti che operano nel settore giovanile. Lo faremo con Vittorio Orlando, responsabile organizzativo del settore giovanile della Virtus Francavilla, e con Gianluigi Ancona, che è responsabile organizzativo del Centro Federale Territoriale della provincia di Brindisi, con sede a Ceglie. Quindi sarà estremamente importante, interessante, e mi auguro che lo possa essere anche per voi. 18 e 11 minuti, rientriamo in studio e come anticipato abbiamo il primo ospite in linea. Dovremmo avere appunto in linea Vittorio Orlando. Vittorio, buonasera e benvenuto.
Sì, buonasera, grazie per l'invito e un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori.
Allora Vittorio, ho voluto coinvolgerti perché so che esperto, oltre ad essere un responsabile organizzativo del settore giovanile della Virtus, sei anche un conoscitore del settore e la cosa, penso che potremo dedicare molte più puntate per questo argomento e magari non è escluso che lo facciamo, però per entrare nell'argomento, quali sono le problematiche che tu da responsabile ad oggi vivi per il settore giovanile?
Ma diciamo che sicuramente, come hai ben detto tu, ci sarebbe da scrivere un libro, forse anche di più, su tutte le problematiche che purtroppo affliggono insomma i settori giovanili italiani, soprattutto insomma, ripeto, come hai giustamente detto, si potrebbero dedicare ulteriori puntate. Diciamo che secondo me è un problema più profondo che nasce addirittura dalle scuole calcio, dalle varie academy del territorio, perché se io posso portare un caso pratico, quello che poi ci riscontriamo a vivere quotidianamente, credo che il lavoro da fare sia, come insomma come stiamo facendo noi da alcuni anni, coinvolgere le varie scuole calcio del territorio, creare un rapporto sinergico con le varie academy in modo tale che questa fidelizzazione poi possa portare ad avere insomma dei ragazzi, soprattutto parliamo di bambini. Certo. Che vanno nella fascia di età dai 12 anni a poter entrare già da subito a far parte di un settore giovanile professionistico, a lavorare con una certa maniera, insomma con una certa metodologia che consenta loro di farli trovare pronti quando poi vanno a disputare dei campionati di livello nazionale, perché noi diciamo il calcio italiano all'interno del sistema insomma che è stato riformato alcuni anni fa prevede già a partire dall'Under 15 un campionato di tipo nazionale, anzi già a partire dall'Under 14 a dire il vero, che è facoltativo, non è obbligatorio per tutte le società, quindi ci troviamo dinanzi a dei ragazzi che a 11-12 anni già devono essere pronti per affrontare delle competizioni di tipo professionistico, di tipo nazionale, a confrontarsi con pari età in contesti direi abbastanza competitivi, quindi diciamo che il lavoro da fare...
Più impegnativi.
Sì, sicuramente impegnativi, quindi noi, ripeto, se posso portare il nostro caso pratico, abbiamo avviato da poco, che insomma implementato quest'anno, un progetto denominato Insieme alla Virtus Francavilla, che è un progetto di affiliazione che prevede appunto delle partnership, dei rapporti sinergici con le academy del territorio. Come primo anno, insomma, abbiamo già una ventina di società affiliate.
Beh, è già un bel risultato.
Insomma.
Certo.
Esatto, che cerchiamo di coinvolgere con varie attività comunque, che non solo calcistiche, ma anche promozionali, ludico-commerciali, insomma, al fine anche di sostenere la prima squadra e di riempire lo stadio Nuovo Arredo Arena in occasione delle gare casalinghe della prima squadra.
La cosa che mi ha spinto a parlare del settore giovanile nell'ambito calcistico è e qui in questo caso ti voglio coinvolgere come opinione, perché sei una parte in causa, anche se non direttamente, è legata al fatto, come del resto ti avevo anche detto per telefono quando ci siamo sentiti, e come mai in Italia tutti parlino del settore giovanile, dell'importanza, però è strano che in Italia si stia vivendo un profondo problema legato ai giovani italiani che non riescono a raggiungere dei livelli, non dico del top, ma di buoni giocatori in Serie A. Cioè, sembra che a livello giovanile, le squadre giovanili, anche nazionali, si ottengano ottimi risultati, poi è arrivato a un certo punto, non si va più avanti.
Ma io credo che, diciamo, questa difficoltà nasce anche dal fatto che rispetto agli anni passati è cambiata la metodologia di lavoro anche all'interno dei settori giovanili e delle academy, che, come hai giustamente detto tu, portano ad avere risultati nell'immediato. E vediamo anche le nostre nazioni giovanili che hanno buoni risultati a livello, appunto, a livello di under 17, under 18, under 20, under 21, ma che poi, quando fanno il salto nel calcio dei grandi, nel calcio tra virgolette che conta, trovano alcune difficoltà. Questo accade perché i nostri competitor, i pari livelli nel calcio europeo e mondiale, però soffermiamoci sul calcio europeo perché è quello che ci riguarda più da vicino. Le varie società, faccio l'esempio quelle della Bundesliga, quelle del campionato olandese, non hanno mica paura o ci pensano due volte. Cioè, se hanno un ragazzo bravo e questo ragazzo ha 17 anni, loro lo buttano in campo, e anche tramite queste piccole azioni, diciamo, questi momenti, poi c'è la crescita e avviene la definitiva maturazione di un ragazzo. Perché se guardiamo la gara di Champions League che è avvenuta ieri sera, Bayern Monaco contro Inter, il Bayern Monaco ha fatto esordire due ragazzi del 2005.
Infatti, era proprio
lì. Di cui uno ha 17 anni e uno ha 16 anni. Non ha compiuto nemmeno i 17 anni, infatti, uno di due.
E la cosa che...
questo ci fa pensare.
Volevo proprio arrivare a questo, nel senso che quante volte abbiamo detto che in Italia siamo estremamente conservativi, quante volte abbiamo sentito no, ma non vanno bruciati, questi ragazzi non vanno bruciati, se non si bruciano in campo poi c'è il rischio di perderli e li si brucia in un'altra maniera. E poi un altro aspetto che volevo trattare, anche se soltanto sfiorare, ritieni che il livello professionale di quelli che dovrebbero essere gli allenatori, i maestri di questi ragazzi, siano all'altezza o siano troppo vincolati anche loro al risultato, alla tattica, anziché alla formazione di base?
Sì, questa è un'altra tematica da affrontare con molta attenzione, a cui porre attenzione, perché io porto sempre il caso, i casi pratici nostri, quello che vedo quotidianamente, annualmente. Io sono al quinto anno di lavoro in un settore giovanile professionistico e ci sono molti tecnici che prediligono il risultato immediato piuttosto che la crescita e la formazione poi dei ragazzi, proprio perché si dà già a partire dalle categorie under 14, under 15, come ho detto prima, troppa importanza al risultato, alla tattica, che poi tutto ciò, la tattica, il risultato, l'estremismo, l'eccessiva ricerca appunto di esso, porta a porre un freno nei confronti dei ragazzi, e si ha quasi paura a far giocare il ragazzo un po' più bravo, anche se sotto età. E questo, io credo che in un settore giovanile, parlo di professionismo perché è quello che, insomma, ci riguarda un po' più da vicino, ovvero i Serie A, B e C, si debba lavorare molto più sulla tecnica, almeno nelle fasce basse. Poi ci sta che, quando già a partire dai 16 anni, un livello di under 17 nazionale, si debbano anche adottare dei principi di tattica. Per carità, nessuno dice che debbano andare in campo 11 giocatori, no? Fare il
alla, bisogna dare l'uno e l'altro, insomma,
sì esatto
Vittorio, questo, io parlerei con te per un'altra ora, ma purtroppo i tempi sono estremamente tiranni, quindi ti ringrazio per la tua partecipazione e ti anticipo già che sicuramente, se non in uno speciale ma in una prossima puntata, avrò il piacere di riconvocarti e di riaverti ai nostri microfoni. Quindi grazie davvero a Vittorio Orlando.
Grazie a te per l'invito, il piacere è assolutamente mio, a disposizione per altri momenti di condivisione. Grazie.
Ciao. 18 e 24, rientriamo in studio con il secondo ospite che è già in linea, l'ho anticipato e lo presento, è Gianluigi Ancona, responsabile organizzativo del Centro Federale FIGC per il territorio, per la provincia di Brindisi, con sede a Ceglie. Quindi diamo il benvenuto a Gianluigi Ancona. Benvenuto e buonasera, Gianluigi.
Ciao Giancarlo, buonasera. Grazie per l'invito, buonasera a tutti.
No, io ringrazio te per aver accettato. Allora, entriamo subito in argomento. Prima di te è intervenuto Vittorio Orlando, che poi del resto anche tu conosci, per parlare
Assolutamente.
Di questo argomento, sia a livello, diciamo, nel piccolo, di settori giovanili, delle squadre del nostro territorio, ma per proiettarci anche poi sui temi più grandi. Come del resto ti avevo anticipato anche per telefono, parlando appunto delle problematicità dei giovani in Italia nel potersi affermare, nel potersi fare spazio sia in campionato che in nazionale. Però partiamo dal piccolo e soprattutto dalla tua esperienza organizzativa. E, sinteticamente, che ruolo ha il Centro Federale Territoriale?
Molto sinteticamente, il centro federale, il CFT, si sviluppa all'interno di un progetto ormai partito da quasi 5 anni del settore giovanile scolastico della FIGC, che è l'Evolution Program, e si struttura principalmente in due attività, quella del CFT e quella della ST. Il centro federale ha una propria struttura fisica, che ha, per la provincia di Brindisi ha sede a Celje Messapica. Si svolge un allenamento settimanale nel giorno di lunedì con le categorie under 14 maschile, under 13 maschile e under 14 femminile, composto da uno staff sia tecnico che organizzativo, perché oltre al responsabile tecnico, i tecnici, il preparatore atletico, il preparatore dei portieri, c'è anche lo staff sanitario e anche
È tutto
uno
uno staff
psicologo
ben
che ha un ruolo.
organizzati, è vero, l'ho
È uno
visto.
staff ben organizzato e strutturato, c'è cioè il ruolo dello psicologo che svolge un ruolo fondamentale all'interno del centro federale e, come dicevo prima, all'Atere si sviluppa anche l'area di sviluppo territoriale. Altro non è lo stesso staff che poi gira sul territorio svolgendo delle visite presso le scuole calcio appunto della provincia di Brindisi, ma anche di Taranto, quindi diciamo ha un raggio di azione su un centinaio di chilometri da Celje, ecco, questo è l'obiettivo principale. Cosa facciamo? È quello che chiaramente è principalmente un'attività di formazione, un'attività di formazione per quanto riguarda gli allenamenti del lunedì con i ragazzi convocati, ma soprattutto un'attività di formazione con gli addetti ai lavori delle scuole calcio durante le attività settimanali della ST. Quindi, come dicevo prima, lo psicologo ha un ruolo fondamentale perché non è lo psicologo a disposizione dei ragazzi, ma è la figura di riferimento per quanto riguarda l'approccio dei tecnici, di
Quindi,
come si devono loro approcciare con i ragazzi.
se ho ben capito, perché voglio dire, questi ragazzi si allenano il lunedì, ma fanno anche allenamento durante la settimana con le loro squadre. È semplicemente per dare un arricchimento sia ai ragazzi che possono apprendere qualcosa di più approfondito, di più specifico, ma anche ai tecnici stessi che portano i loro ragazzi per vedere delle metodologie che penso siano più appropriate o più aggiornate.
Assolutamente sì. L'obiettivo è sia chiaramente un'attività di scouting, quindi andare sul territorio, andare incontro alle società al fine anche di individuare potenziali talenti, ma soprattutto svolgere un'attività di formazione affinché il sistema calcistico giovanile possa crescere in termini qualitativi, senza avere chiaramente la presunzione che la metodologia applicata sia il Vangelo, perché poi va anche contestualizzata a seconda di quelle che sono le singole esigenze delle varie società e del territorio, perché chiaramente è un progetto nazionale. Attualmente ci sono 50 centri federali che hanno la stessa metodologia, quindi una stessa metodologia che però deve essere chiaramente poi personalizzata o perfezionata a seconda delle singole realtà.
Gianluigi, posso farti una domanda,
L'obiettivo
una domanda un po'
prego.
Così non prenderla come una voler ravanare o stuzzicarti. Tu che sei a capo di questa organizzazione a livello territoriale, in maniera molto sincera, se lo vuoi essere, quanto è effettivamente elevato il livello dei tecnici che lavorano sui giovani?
Allora, l'obiettivo è il progetto è partito 5 anni fa.
Con no, ma io non parlo dei tuoi, non parlo dei tecnici che operano nel centro, perché suppongo che, ma in genere delle società che ci lavorano, che...
Ma assolutamente, infatti ti dico, l'obiettivo quando è partita questo tipo di attività è quella della costruzione del calciatore del 2030. In questi 5 anni, in maniera molto sincera, ti posso rispondere che c'è stato assolutamente un trend positivo di crescita del movimento del settore giovanile scolastico, perché si è dedicata maggiore attenzione alla formazione sia dei tecnici ma anche dello staff in generale.
Sì.
Basti pensare che da un po' di anni a questa parte sono partiti corsi entry level per i dirigenti, cosa che prima non veniva svolta, quindi c'era solo una particolare attenzione chiaramente per i tecnici con i vari corsi di abilitazione del settore tecnico, ma un entry level o comunque un'infarinatura generale lo si aveva prima con i FIGC, ma in maniera molto leggera. Da un paio di anni a questa parte si è data questa attenzione, proprio perché ciò che è importante è alzare l'asticella di tutto il movimento, di tutti gli addetti ai lavori. Quindi la risposta alla tua domanda in maniera sincera, il livello è chiaramente un work in progress, perché c'è sempre da migliorare, ci sono tante componenti poi che incidono, ma il trend è positivo, perché se guardiamo a 5 anni fa, 6 anni fa, l'attenzione e la qualità degli addetti ai lavori del territorio è diversa rispetto ad oggi, al 2022.
Quindi,
nonostante ci siano stati anche 2 anni abbastanza importanti di stop.
Certo. Quindi diciamo che l'attenzione delle società che si occupano di settore giovanile essenzialmente è massima, però forse c'è una difficoltà, un gap che non si riesce a superare per quel che riguarda invece magari i settori giovanili delle squadre grosse, che potrebbero maggiormente credere nei giovani e magari lo fanno un po' meno. Perché io voglio giusto leggerti qualcosa legata appunto al report, il report calcio che è stato appunto commissionato dalla federazione per cercare di dare un contributo a questo cambiamento, e si parla del fatto di come mai a livello giovanile le squadre under 19, under 17, le under 20 arrivano tutte in questi anni a buoni livelli, hanno giocato finali, sono arrivate nelle fasi finali, poi nel momento in cui questi ragazzi dovrebbero fare il salto di qualità nell'under 21, sono ormai tantissimi anni, se non sbaglio il 2004 è stato l'ultimo campionato europeo vinto dall'under 21, non se ne è visto più niente. E se noi andiamo a prendere i dati, che però non ti voglio snocciolare, perché sicuramente li saprai, li conoscerai benissimo, l'Italia è ultima per l'utilizzo dei giovani, a differenza di Germania, a differenza soprattutto della Francia, che forse la Francia è la più spinta nel far giocare i giovani, e poi si vede che giocatori hanno in nazionale, ma un po' tutti sono posizionati molto meglio dell'Italia. E allora io dico, la federazione probabilmente deve impegnarsi in questo, nel trovare qualcosa che spinga le società a credere maggiormente in questi ragazzi.
Assolutamente sì, il lavoro non è agevole e necessita anche di un po' di tempo per poter vedere i primi risultati. Sicuramente uno di questo progetto dell'Evolution Program è una delle tante indicazioni per cercare di migliorare la situazione. In questo periodo e in questo momento storico, quello che io noto è una maggiore attenzione per la competizione nelle fasce d'età dove ci si dovrebbe dedicare solo esclusivamente alla formazione. Ecco perché magari quello che tu dici avviene nel momento in cui un calciatore si presume sia pronto per fare il salto di qualità, ma in realtà non lo è, perché poi effettivamente se si va a confrontare con quelle che sono le realtà europee, le realtà europee ma anche internazionali, effettivamente noi abbiamo un atteggiamento un tantinello differente. Ripeto,
un tantinello sei proprio buono.
Assolutamente. Cerco di essere positivo perché chiaramente
è anche il tuo ruolo
lavorare con l'obiettivo di assolutamente di migliorarsi e migliorare e dare un contributo a tutto il sistema calcistico. Quello che dico è c'è tanto lavoro ancora da svolgere, ci sono tanti aspetti, uno su tutti, soprattutto quello delle strutture che peccano qui da noi in Italia. Basti pensare che la nostra zona ha pochissime strutture campi calcio 11 omologati, alcune realtà sono opzionate da diverse società, quindi si svolgono partite quasi durante tutto l'arco della settimana, non c'è solo l'appuntamento domenicale o del weekend. E questo diciamo è sintomatico del fatto che comunque una carenza di strutture, anche questa è, incide su quella che è la formazione.
Certo.
Quindi la struttura, le infrastrutture, la formazione dei dirigenti, la formazione dei tecnici, tutte queste piccole componenti possono portare effettivamente poi a un miglioramento di quella che è la nostra, di quello che è il nostro movimento.
E poi te ne aggiungo un'altra che mi viene fornita andando a fare le mie ricerche prima di questa mia trasmissione, che è data dal pluridecorato CT Arrigo Sacchi, che dice i ragazzi, la maggior parte di questi ragazzi non giocano più, e si chiede se il pallone ha ancora un appeal nei confronti di questi ragazzi, perché si dice che sono troppo impegnati a dimenarsi sulle sedie da gaming davanti a un computer, oppure sono troppo presi dai social anziché pensare a giocare. E forse anche questa sarebbe una chiave di lettura, ritornare a far immaginare a questi ragazzi la bellezza del calcio. Cioè, io ieri, passando casualmente davanti a un oratorio dei Salesiani, sapevo che i giorni di festa gli oratori erano pieni con tornei interni e ragazzini che giocavano, qualunque tipo, calcio, basket, pallavolo. Ieri era deserto.
Assolutamente sì, sì, io sono, forse apparteniamo a una delle ultime generazioni che ha giocato per strada, ormai queste realtà non esistono più. Non so quanto possa effettivamente incidere l'era social, se possa essere solo ed esclusivamente catalogato come qualcosa di negativo, io credo di no. Chiaramente anche lì c'è bisogno del contributo di tutte le componenti formative, quelle scolastiche, la famiglia, quindi difficilmente noi da soli potremmo risolvere la situazione e diciamo portare dalla sedia ai campi i ragazzi. Sicuramente qualcosa è cambiato, ma ripeto, non vedo tutto negativo, nel senso che comunque quello che da un po' di tempo a questa parte si sta vedendo è un cambio di direzione, un cambio di rotta, perché anche noi stessi come attività, come centro federale, quando abbiamo inaugurato, ripeto, ormai 5 stagioni fa, c'era un po' di diffidenza da parte delle società, perché preferivano comunque tutelare i propri ragazzi, non farli vedere. In media, bene o male, i ragazzi convocati del centro federale stagionalmente, in una media di 12-15 ragazzi, poi passano nei settori professionistici. Quindi c'era questa diffidenza, c'era il voler tutelare i propri ragazzi per riservarli per le proprie partite domenicali, per i propri campionati. Ecco perché quello che dicevo prima, si pensa a competere e a preparare per competere oggi, quando un ragazzo di 12, 13, 14 anni dovrebbe avere una buona base formativa per poi arrivare alla fine del proprio percorso di circa 5 anni, quindi arrivare all'età di 16-17 anni, pronto per fare il salto di qualità.
Va bene.
Quindi troppa fretta oggi. E
nessun risultato domani.
Ecco.
Allora,
è
io...
un argomento complesso. Che
ne parleremo, sicuramente tanto, ne parleremo in futuro, in futuro. E intanto io, Gianluigi, ti ringrazio tanto, tanto, tanto.
Grazie a te, è stato davvero un piacere. Quando vuoi.
Buona serata.
Buona serata a te, grazie a tutti.
18:44, siamo ormai in addirittura d'arrivo, nel senso che stiamo per... avvicinarci alla conclusione del programma, però approfittiamo di questa ultima sezione intanto per ricordare a chi ci ascolta che Radio Antenna Sud può essere ascoltata non soltanto attraverso queste frequenze ma anche attraverso lo streaming di radioantennasud.com oppure attraverso l'app di Radio Antenna Sud e anche attraverso WhatsApp, cioè potete mandarci delle segnalazioni, anzi vi invito chi dovesse essere interessato ad avere anche voce attraverso qualche piccola società, qualche atleta che vuole avere anche il suo spazio perché magari nessuno si occupa di lui, magari attraverso una segnalazione al WhatsApp al 329-3653-333, 4x3 quindi, potrà farlo e noi ne trarremo sicuramente spunto per poterlo poi invitare. Quindi ritorniamo al discorso che stavamo affrontando. Interessanti le osservazioni fatte sia da Orlando che da Vittorio Orlando che da Gianluigi Ancona, perché effettivamente il mondo giovanile, il settore giovanile calcistico ha mille sfaccettature, ha mille opportunità, ma nello stesso tempo anche tante situazioni problematiche. E parlavamo prima del fatto di come le nostre rappresentative giovanili macinano risultati. Il problema appunto succede quando questi ragazzi vanno al di là del ventunesimo anno. Nell'under 23, per esempio, se si fa un paragone con gli altri campionati, praticamente in Italia, nei campionati professionistici, ci sono appena 27 giocatori che sono under 23, cosa che invece in altri paesi come la Francia, che ne ha 81, o l'Olanda 44, il Portogallo 41, la Spagna 36. Questo fa capire appunto come sia diverso l'approccio di questi paesi, di queste nazioni verso nei confronti dei giovani, dei ragazzi. Diceva prima chi ha visto il match di Champions League ieri, il Bayern Monaco, anche se è una partita con poco interesse, ha fatto entrare un ragazzo di 17 anni e uno di 16 e mezzo, cosa che forse in Italia non potrà succedere mai se non ci dovessimo trovare di fronte a un fenomeno. E la cosa che colpisce è che anche in Serie B più o meno stiamo sugli stessi livelli, cioè giocano forse un po' di più, ma giocano soltanto il 20% del totale dei giocatori sono giovani, under 23, ed è un problema grosso. Diciamo che le colpe, potremmo, se proprio vogliamo dare delle colpe, non sono colpe legate, o perlomeno non sono soltanto colpe legate alla crisi finanziaria, al Covid o al macro fenomeni sociali, però diciamo che molte colpe sono anche interne. Perché? Perché le società spesso pensano, o perlomeno si sa, che organizzare un settore giovanile costi tanto e quindi le società, pur di non spendere, preferiscono andarsi a prendere un giovane già formato da qualche altro paese e farlo risultare. Poi c'è un problema anche di visione, lo dicevamo anche prima con Gianluigi Ancona, cioè l'idea che sia l'assillo dell'ossessione del risultato, l'assillo del tutto e subito, a qualsiasi livello, e non soltanto in Serie A, ma anche in Serie D, anche nei campionati dilettantistici, regionali, nel senso che si vuole a tutti i costi raggiungere il risultato, che possa essere anche la salvezza in Serie C o in Serie D. E quindi questo spinge molte società a non credere nei giovani, a non buttarli in campo. E questo è, una, è un aspetto problematico. Si è cercato, la federazione ha cercato con le seconde squadre, cercando di mediare dai campionati esteri, soprattutto dalla Spagna, dall'Inghilterra, però diciamo che questa è stata una decisione che insomma ha rappresentato un flop. Perché? Perché tra le tasse di iscrizione che sono alte e le spese operative, perché una squadra B, giusto per darvi un'informazione, costa dai 4 ai 5 milioni a stagione, che società che hanno difficoltà economiche, finanziarie, non vogliono investire. Quindi in questi 5 anni che cosa hanno fatto? L'unica squadra che ci ha creduto è stata la Juventus, però, e qui non voglio entrare in polemiche perché sicuramente tra chi ci ascolta ci sarà qualche juventino, e io non voglio creare una polemica, ma è quello che si dice, spesso queste squadre, questa squadra può essere utilizzata per quel famoso, ahimè, problema legato alle plusvalenze. Infatti vengono chiamate plusvalentificio. Ripeto, non voglio entrare in polemica perché questa è una cosa che si dice, non sono io a dirla, ma è una cosa che si legge. E quindi bisognerebbe cercare di ovviare a aggirare le norme europee che impongono che ci sia la libera circolazione, però nello stesso tempo bisognerebbe che la federazione faccia qualche cosa. Si è pensato agli incentivi. Infatti diciamo che in Serie B e in Serie C ci sono degli incentivi per ogni minuto che giocano i ragazzi italiani. Praticamente per ogni minuto i club prendono i soldi. E giusto per parlare di fatti reali, l'anno scorso il Cosenza ha raggranellato oltre 2 milioni di euro e soprattutto è riuscita anche a salvarsi. Quindi è riuscita a far fruttare l'utilizzo di questi ragazzi guadagnandoci 2 milioni e salvando la categoria. E mentre in Serie C ci sono squadre che sono arrivate a 300-400 mila euro di incassi da questo utilizzo dei giovani, che praticamente è come se stessimo parlando del 10-15% del budget totale per portare avanti un campionato come quello di Serie C. Quindi, come vedete, gli argomenti da trattare sarebbero tanti, tanti e tanti. E noi comunque lo abbiamo fatto, sperando di avervi interessato, e certamente, sicuramente, proveremo ad approfondirlo, a continuarlo a portare avanti. 18:54, ormai siamo arrivati alla conclusione e quindi al resoconto e ai saluti. Quindi abbiamo parlato in questa settima puntata, la puntata del 2 novembre, di A Tutto Campo, del settori giovanili nel calcio. Diciamo che forse il problema potrebbe essere anche affrontato non soltanto per il calcio, ma anche per tante altre discipline, perché effettivamente i giovani dovrebbero essere una risorsa per tutti gli sport, per tutte le società, però spesso si crede in teoria tanto, nella pratica si pensa sempre soltanto a voler salvaguardare il risultato. Quindi diciamo, abbiamo affrontato questa, per me, bellissimo e interessantissimo argomento, che spero possa essere piaciuto anche a chi ci ha ascoltato, e lo abbiamo fatto con due persone che lavorano nell'ambito calcistico e lavorano proprio a stretto contatto con i giovani e con l'organizzazione, con società e con strutture che si occupano in prima persona del settore giovanile. Lo abbiamo fatto con Vittorio Orlando, responsabile organizzativo del settore giovanile della Virtus Francavilla, e lo abbiamo fatto con Gianluigi Ancona, il responsabile organizzativo invece del Centro Federale Territoriale, che appunto è un centro della Federazione Italiana Gioco Calcio della provincia di Brindisi, con la sua struttura che è a Celli Messapica, e ci ha parlato appunto di come è strutturata, di quello che fanno, ma ci ha anche dato degli spunti su quelle che possono essere, quelle che sono effettivamente le parti, le zone grigie di questo settore. Io da sportivo non faccio altro che sperare, augurare che questo cambiamento possa essere prima di tutto un cambiamento culturale delle società, dei dirigenti, degli allenatori, dei preparatori, e fare in modo che i ragazzi non soltanto amino il calcio nel vedere le partite dal video in televisione, ma che si possa tornare a giocare a calcio come facevo io quando ero piccolino, che amavo scendere per strada o in piazza o su un prato e giocare a pallone mettendo due massi e utilizzandoli come porta e un pallone anche spesso molto rovinato, ma che ci faceva ugualmente divertire tanto e ci faceva amare questo sport. Quindi io ringrazio tutti voi, naturalmente ringrazio Maurizio Urgese che mi ha assistito come un angelo custode in regia, e quindi vi auguro una buona serata, vi auguro tante belle cose e soprattutto speriamo noi di Radio Antenna Sud che voi possiate continuare a seguirci con attenzione. Una buona serata a tutti e buon ascolto.